Allora, buonasera a tutti. Iniziamo il Consiglio Comunale con l'appello. La parola al segretario, prego.
Buonasera, Romeo Antonio, Romeo Vincenzo,
Presente.
Malamacci Antonino, Rotolo Nicola, Carvelli Liliana, Giannessi Massimiliano. Non c'è, assente. Verga Nicolò, Romeo Francesco, Viscardi Armida, Zappa Chiara Elisabetta, Schiappiati Carlo, Cettul Alessio,
Assente giustificato.
Pizzi Omar, Schiesaro Romina, Rebosio Claudio, Sgro Cosma Pasquale, De Luca Raffaele, Zucchiati Mario, Lodolo Daniele, Cosentino Massimiliano, Archetti Sandro, Basso Francagina, Chiesa Alice, Richiche Elisabetta e Scudiera Sandro.
Bene, con 19 consiglieri presenti la seduta è valida. Grazie, segretario.
Si dove ha messo adesso?
Prima di iniziare il consiglio, il consigliere Sgro mi aveva chiesto l'autorizzazione a fare una comunicazione. Prego, consigliere.
Signor Presidente, buonasera a tutti. Volevo fare una breve comunicazione. So che non ama le discussioni prima del Consiglio Comunale, quindi sarò molto breve. Allora, la mia sarà una comunicazione breve. Volevo chiedere al Consiglio Comunale di Limbiate un minuto di raccoglimento per i fatti gravi successi sull'incidente ferroviario nelle vicinanze di Lodi, dove sono deceduti due ferrovieri, Giuseppe Ciccio e Mario Di Cozzo, e naturalmente facciamo un augurio di pronta guarigione anche agli altri feriti. Grazie, Presidente.
Va bene, consigliere, grazie. Allora, se ci alziamo in piedi per un minuto di raccoglimento. Dunque, io non ho comunicazioni da fare, il sindaco neanche. Passiamo al punto numero 2.
Vincenzo, per
Approvazione verbali
favore.
della
Lascialo fare,
precedente
non vede.
seduta del 18 e 19 dicembre 2019. Chi è? Consigliere Rebosio.
Sì, grazie Presidente. Oggi 10 febbraio vorrei ricordare che si celebra la giornata del ricordo. Una pagina tragica della nostra storia recente, per molti anni ignorata, rimossa o addirittura negata. Le terribili sofferenze che gli italiani di Istria, Dalmazia, Venezia, Giulia furono costretti a subire l'occupazione dei comunisti slavi. La dittatura comunista scatenò in quelle regioni di confine una persecuzione contro gli italiani, una popolazione inerme e incolpevole. Si trattò di una sciagura nazionale alla quale i contemporanei non attribuirono, per superficialità o per calcolo, il dovuto rilievo. Fascisti, così erano chiamati, solo perché fuggivano da un regime comunista e il grave equivoco resta ancora oggi incancrenito in residue forme di ignoranza, che il giorno di ricordo vuole dissipare. Nelle foibe furono gettati maestri di scuola, impiegati, carabinieri, medici, artigiani, operai, imprenditori, tutti perché italiani o avversi alla nuova dittatura. Oggi a tutti noi, dopo l'esodo sulle sponde dell'Adriatico, tocca difendere una verità ancora non del tutto condivisa. Con il sostegno forte e incondizionato delle istituzioni e vegliare perché il giorno del ricordo non diventi col tempo un appuntamento retorico, ma sia testimonianza sempre viva. Non dimentichiamo di onorarli. Grazie.
Grazie consigliere. Dicevo, eravamo al punto numero 2, approvazione verbali della precedente seduta del 18 e 19 dicembre 2019. Se non ci sono obiezioni, do per approvato i due verbali. Nessuna obiezione? Grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 3. Acquisizione di partecipazione nella società a totale capitale pubblico ASSP SPA per l'affidamento della gestione della farmacia comunale secondo il modello in-house providing. Su questo punto, relazione il dottor Cogliati. Sì. Prego, consigliere Lodola.
Sì, scusate anche per il ritardo. No, volevo approfittare anche perché poi avremo pochi punti, quindi presumo che finiremo presto, per chiedere se è prevista una qualche forma di comunicazione in relazione ai lavori che sono arrivati fino qui anche oggi di Open Fiber, più che altro perché tantissimi cittadini me lo chiedono, no? E mi chiedono due cose. Uno, come poi funzionerà l'ultima parte di allaccio, e due, se poi i lavori per riasfaltare nei tratti scusate, interessati dai lavori saranno portati avanti poi dal comune, dalla società stessa o quando anche semplicemente. Quindi volevo capire se poi a un certo punto era prevista una comunicazione anche in questo senso qua. Grazie.
Grazie a lei consigliere. Comunicazioni io non ne ho, se eventualmente vuole rispondere. Ok, va bene anche dopo. Quindi stavo dando la parola al dottor Cogliati. Prego, dottore.
Buonasera.
Stia pronta. No, stia così.
Posso parlare?
Sì.
Allora, per affrontare questo punto credo che sia necessario un po' ripercorrere la storia della farmacia. La farmacia è stata chiesta l'autorizzazione nel 2009 ed è stata aperta il 1° aprile del 2012. La scelta gestionale era quella di gestire la farmacia in economia, perché in quel periodo era assai difficile aprire e costituire una nuova società soltanto per la gestione della farmacia, e nelle valutazioni che sono state fatte vi era anche il fatto che la sola farmacia non giustificava un'azienda speciale o un'azienda strumentale da parte del comune, perché i costi che il comune avrebbe dovuto sostenere per la gestione della farmacia, per la gestione della società, sarebbero stati superiori ai vantaggi e all'utile conseguito dalla farmacia. Quindi, pertanto, si è scelto di gestire in economia la farmacia. Questa scelta è un po' anomala rispetto al panorama italiano, rispetto alla gestione delle farmacie comunali. Probabilmente in Italia ce ne sono pochissime, a mio parere, per quello che ho potuto capire, non superano una decina. In Lombardia ne abbiamo trovata solo una, che era quella del comune di Corbetta. Quindi il fatto di gestirla in economia dava al comune alcuni vantaggi, però aveva un difetto molto importante. I vantaggi erano quelli di non avere un consiglio di amministrazione, i vantaggi erano quelli di poter usufruire della gestione del comune nella gestione della farmacia stessa, ragioneria e gestione contabilità, quindi IVA. Vantaggi anche dal punto di vista economico, avevamo dei risparmi per quanto riguarda l'IRAP. Quindi questi vantaggi messi assieme alla crescita della farmacia, perché siamo partiti da un fatturato di 400-500 mila euro il primo anno, in pieno, siamo arrivati, è stato raddoppiato con l'ultimo anno. Quindi questi sono gli elementi positivi che ci hanno permesso di poter mettere la farmacia sul mercato e di trovare un acquirente. L'elemento negativo è che ci ha alla fine costretti a trovare un'altra soluzione, era il personale. Il personale che è inquadrato come un dipendente dell'ente locale, quindi con tutte le rigidità delle regole dell'ordinamento degli enti locali. Non so, penso agli straordinari, penso al fatto che il farmacista dovrebbe fare dei turni notturni che mal si conciliano con i blocchi degli straordinari, con la produttività che entra in una fase molto rigida per gli enti locali, mentre se vogliamo concorrere sul mercato con una farmacia non possiamo avere quegli obblighi. Quindi anche per fare i turni era difficile trovare personale se non ricorrendo a società specializzate. Tanto per fare un esempio, questo problema l'abbiamo avuto già all'inizio, quando abbiamo fatto il primo concorso, e devo dire che quella commissione, apro una parentesi, era formata dal fratello della senatrice Segre e dal direttore dell'azienda di Monza e Brianza, la TS di allora, e quindi una commissione di alto livello, eppure i partecipanti erano solo 4 e a malapena siamo riusciti a trovarne 2. Poi abbiamo avuto un problema con un farmacista che si è dimesso, quindi abbiamo rifatto il concorso, abbiamo rifatto altri concorsi. Quest'anno, a causa delle maternità, ne abbiamo fatti 3 di concorsi, non trovando il personale adeguato. Quindi, come era indicato nel DUP del 2019, abbiamo prima individuato la forma migliore a cui associare la nostra farmacia. Quindi abbiamo affidato uno studio allo studio Darius, che ha valutato i conti economici e patrimoniali della società, ha steso una relazione che la giunta ha fatto propria, quindi ha condiviso, dove è emerso una gestione positiva e ci ha permesso di metterla sul mercato con una buona capacità reddituale. La valutazione della farmacia è stata di 900.000 euro. Lui ci ha consigliato di mantenere la forma pubblica della farmacia e di affidarla in concessione a società in-house, no? Quindi il comune anche in questo caso non aveva società in-house e quindi abbiamo dovuto ricercare la società in-house. Ovviamente, per come è stato fatto per il comune di Varedo, abbiamo cercato i comuni che abbiano società in-house che sono confinanti con il comune, in modo tale di avere una certa affinità nella gestione, nella situazione economica del territorio. E quindi abbiamo fatto una gara invitando 5 comuni, quindi 5 società: il comune di Cesano Maderno con la società ASSP, il comune di Desio, il comune di Paderno, il comune di Senago e il comune di Saronno. Hanno potuto esprimere la volontà a cedere le azioni della società e quindi poi a stipulare il contratto di concessione. Di questi 5 comuni hanno aderito alla gara soltanto 2 comuni, 2 proposte, quella di Cesano Maderno e quella del comune di Saronno. La gara la valutazione era basata su 2 livelli. Il primo livello era di tipo economico, in pratica chi offriva un maggior canone di concessione. Come base d'asta avevamo messo il 5% sul fatturato che abbiamo adesso fino a 1 milione, fino a 1 milione perché questo fatturato l'abbiamo creato noi, l'ha creato il comune e quindi era giusto che una maggior remunerazione del fatturato stesso, del canone. Per fatturati superiori abbiamo abbassato la percentuale fissandola al 3%, perché ovviamente la crescita del fatturato futuro sarà un obbligo della società e quindi anche un merito della società entrante. Ovviamente questa offerta poteva essere soltanto in aumento. L'altro aspetto era le migliorie che le società proponevano, potevano proporre al contratto che avevo allegato alla gara. E quindi ai primi di dicembre sono arrivate queste due offerte. La prima offerta, per quanto riguarda l'aspetto economico, è stata più vantaggiosa, quella del Comune di Saronno. Offriva il 5,75 e 3,75 contro il 3,50 e il 5,50 e 3,50 del Comune di Cesano Maderno. Ovviamente la differenza è di 2.500 euro all'anno per 20 anni. Questa era l'offerta economica. L'offerta tecnica, a mio parere, quindi a parere della commissione che ha fatto questa valutazione, la migliore è stata quella del Comune di Cesano Maderno. Da una parte c'era una scontistica migliore, cioè la scontistica per le fasce da 0 fino a 6 anni e per le fasce oltre i 60 anni. Altro elemento è che la farmacia entra in un gruppo più strutturato, più corposo, e questo, a mio parere, potrebbe garantire un maggior successo, un miglior futuro della farmacia comunale. Quindi, ai primi di dicembre, ho giudicato, ho considerato migliore l'offerta, l'ho comunicato alle parti, e poi è stato pubblicato sul sito la delibera per eventuali osservazioni da parte della popolazione. Non sono arrivate osservazioni, è stata inviata alla Corte dei Conti perché così vuole il decreto Madia, è stata inviata poi all'autorità per la concorrenza. Sono passati 60 giorni e non sono arrivate osservazioni. Quindi a questo punto si chiede al Consiglio Comunale di approvare l'acquisto delle azioni dello 0,1 della società di Cesano Maderno, poi entrando in house con questa società acquisteremo e daremo in concessione la farmacia. Altro elemento è che quindi bisogna aspettare che anche il Comune di Cesano Maderno deliberi in questo senso. Mi è stato comunicato che la deliberazione avverrà entro la fine di febbraio, quindi poi dovremo andare dal notaio, acquistare le azioni, pagare le azioni e poi firmare il contratto. Quindi rispetto ai tempi che avevo previsto, cioè il 1 marzo, ci sarà qualche settimana di ritardo, però credo che per le motivazioni che ho detto prima sia opportuno che la farmacia abbia una soluzione più idonea e più stabile rispetto alle difficoltà, in modo tale da superare le difficoltà che abbiamo affrontato in questo periodo.
Grazie, dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi? Eccolo lì. Chiesto la parola il consigliere Archetti, Partito Democratico, prego.
Sì, no, ci siamo, l'avevo dimenticato, ho avuto sto tempo. Buonasera a tutti. Beh, il punto è un punto molto interessante. Intanto intervengo già facendo la dichiarazione di voto, e noi il Partito Democratico voterà a favore di questo punto. Voterà a favore perché è la storia che ce lo raccomanda. Sostanzialmente dall'inizio, penso fosse già attorno al 2010, io stavo in questo consiglio comunale, devo dire che la scelta di acquisire o di poter aprire una farmacia comunale fu una scelta fatta appunto dalla Giunta Romeo, a cui noi avevamo dato il nostro voto favorevole, perché chiaramente l'opportunità di acquisire una farmacia era una cosa assolutamente importante. Devo dire che in questi anni ho maturato personalmente un'idea, ma anche chi sta vicino a me all'interno del mio partito ha maturato un'idea che certi servizi così specialistici è davvero difficile pensare di poterli gestire in proprio. L'abbiamo visto su questa cosa qua, cioè sulla farmacia, ma l'abbiamo visto anche sul teatro. Cioè sostanzialmente si è dimostrato, tra virgolette, un fallimento quello di poter gestire in proprio servizi, come ripeto, così specialistici. Un comune non è nella condizione di poterlo fare. È vero che la farmacia venne deliberata dalla Giunta Romeo, ma l'apertura della farmacia avvenne sotto la Giunta De Luca nel 2012. E i primi anni le cose non andarono male per una farmacia appena aperta, evidentemente. I problemi iniziarono ad esserci, diciamo, forse verso il terzo anno, eccetera, ma lì uscirono tutti i limiti di una gestione improprio. Alcuni li ha citati il ragionier Cogliati, il dottor Cogliati, dicendo le rigidità negli orari, c'è un tema di contratto nazionale per i farmacisti, per esempio, cioè il farmacista dipendente del comune prende una miseria, quindi un farmacista appena appena difficilmente viene a lavorare da noi. Fatto sta che mi sembra che ci siano stati problemi anche in questo senso. D'altra parte, invece, ulteriori difficoltà si avevano nel fatto che avevamo una sola farmacia. La gestione di una farmacia come questa non permette l'economia di scala, non permette di avere un magazzino, non è facile gestire. Quindi, diciamo che da subito avevamo capito che gestirla in proprio era una cosa difficile da fare, quasi impossibile. Non posso dimenticare, anche se non lo faccio, non lo dico né con astio, perché credo che non porti a niente, lo dico solo perché la memoria vale sempre la pena di essere, diciamo, di essere ricordata, appunto, che in campagna elettorale fu uno degli elementi, diciamo, di conflitto. Nella campagna elettorale del 2016 fu più che di conflitto, diciamo, la Giunta De Luca venne accusata di non essere stata in grado di gestire una farmacia, come dicevo, appena aperta, poco appetibile in quel momento per l'esternalizzazione, chiamiamola così, ma avevamo sempre avuto chiaro che quella farmacia in gestione diretta non potesse funzionare. Oggi arriviamo finalmente a questa scelta, che è una scelta che va condivisa politicamente anche per un motivo, che la farmacia rimane pubblica, non è che viene privatizzata, rimane pubblica. Poi non corrisponde proprio al vero il fatto che non avevamo altre società in house, perché volendo avremmo potuto, abbiamo Bea Gestioni, siamo ancora soci di Bea Gestioni, solo che Bea Gestioni si occupa di altra roba. Bea Gestioni non è in house Bea S.P.A., ma Bea Gestioni è in house. Quindi... dicevo, però è evidente che anche lì non potevamo dare una farmacia in mano a chi si occupa di rifiuti, quindi c'è la scelta, questa scelta, anche se passa da una selezione ovviamente, ma la scelta è una scelta secondo me molto buona, anche in relazione a quello che diceva, cioè la commissione nel momento in cui fa una scelta non solo sulla base dell'offerta, ma dell'offerta economica, ma anche dell'offerta nella sua complessità, credo che sia una scelta intelligente, non solo per gli sconti, ma per il fatto che oggi mettere la nostra farmacia all'interno di un bacino di altre 10, non so quante farmacie, permetterà sicuramente una forte flessibilità di gestione. E quindi, voglio dire, io credo che la nostra farmacia funzionerà bene. Devo però dire una cosa. Allora, è chiaro che, voglio dire, la proprietà di per sé, no? La gestione viene, tra virgolette, esternalizzata, però è chiaro che è un po' quello che in questo periodo ho potuto sondare e verificare nella scelta di un'altra gestione, diciamo, esterna, come quella del teatro. Cioè, il rischio in questo caso è che questi asset, che sono asset che, voglio dire, di cui noi possediamo, su questi asset noi qualche cosa dobbiamo essere nella condizione di poter dire o di poter influenzare, cioè dobbiamo essere nella condizione, ora diventiamo soci della società ed è chiaro che qualche cosa dobbiamo ancora contare, perché ultimamente purtroppo un'esperienza che mi è capitata mi ha fatto pensare che il teatro sia fuori dalla nostra gestione. È nostro, ma lo gestisce la società e si fa il bello e il cattivo tempo e noi non siamo nella condizione di poter intervenire. Almeno questa è l'esperienza che ho potuto vivere io ultimamente. Il teatro decide che non si fanno più delle cose e noi non siamo più nella condizione di dire se le deve o meno fare, se le può o meno accettare. Questo io credo che sia un altro problema. Va bene affidare i nostri servizi a società, voglio dire, che non siano il comune di Limbiate, ma noi dobbiamo poter dire sempre qualche cosa sulla loro gestione, perché poi sono i cittadini che utilizzano quei servizi.
Consigliere Lodola, Limbiate Solidale, prego.
Sì, giusto per completare e ribadire un po' il concetto espresso dal consigliere Archetti. La domanda più che altro è appunto una domanda, ma con l'acquisizione solo del 0,0% della 0,1%, come funzionano poi i meccanismi di governance all'interno dell'impresa stessa? Cioè, noi nell'eventualità ci fossero decisioni drastiche da prendere o in momenti particolari, come ci sediamo al tavolo di queste decisioni?
Vuole rispondere, dottor Cogliati? Prego.
È ovvio che la gestione dello 0,1 comporta un peso molto basso nella governance della farmacia, però le regole sono fissate dal contratto di servizio che ho legato al bando, e quindi la cosa principale è che devono seguire comunque la territorialità, non si possono spostare fuori dal territorio di competenza che è indicato dal Consiglio Comunale di Limbiate, in questo caso mi pare la sezione 9, si possono spostare all'interno, le cose straordinarie dovranno essere concordate con l'amministrazione, per il resto la gestione segue quella di un'azienda una farmacia privata, però con i vincoli del contratto, quindi con un particolare attenzione alle fasce deboli, alle fasce che l'amministrazione ha voluto tutelare, niente di più. Certo, quello è l'aspetto meno favorevole, quello di avere lo 0,1, però così è stato fatto per Varedo, così è stato fatto per Seveso, non avevamo altra scelta, non potevamo pretendere di contare di più all'interno di una società che gestisce una serie di servizi e quindi per noi era una cosa residuale nella gestione della società rispetto alla farmacia di Limbiate. 20 anni, sì.
Grazie, dottor Cogliati. La parola al sindaco, prego.
Se potessi scegliere, visto la capacità che ha dimostrato il Comune di Limbiate a gestire la farmacia comunale in gestione in economia, continuerei in economia, perché mi sembra che i dati negli ultimi anni abbiano dimostrato un forte miglioramento. Basta vedere l'utile della farmacia. Purtroppo non dipende solo da noi, perché i vincoli sul personale sono quelli che sono, non li stabilisce il Comune di Limbiate, li stabilisce lo Stato, e quindi il Comune di Limbiate ha sempre dimostrato la capacità di gestire anche a livello privatistico alcuni servizi. Un conto è la farmacia, un conto è il teatro, sono due cose completamente diverse, anche perché il teatro non so quanto si possa guadagnare, so che invece bisogna investire sul teatro. In farmacia invece la scelta fatta tutt'oggi credo che sia quella necessaria, che però ha portato ad avere un introito di denaro, perché comunque il fatto, se noi avessimo scelto allora di affidare direttamente la farmacia a una società, non avremmo portato il 5% del volume d'affari e il 3% oltre il milione. Quindi avremmo 5,50. Quindi l'averla gestita, aspettato, valorizzata, l'abbiamo valorizzata, oggi sul mercato a un prezzo equo, e quindi devo dire grazie ai dipendenti, ai responsabili, ai dirigenti, tutti coloro i quali hanno saputo gestire, poi gli errori si fanno, Apprezzo invece la cosa positiva è che non è prevalso solo il discorso economico, che è importante per noi, ma quello dei servizi, perché ho visto che la proposta dei servizi fatta a Cesano Maderno è sicuramente più vantaggiosa e risponde un po' più alle esigenze che abbiamo sempre gestito noi come Comune di Rimbiata, cioè quello di dare più servizi possibili ai nostri, nelle scuole e agli anziani. È ovvio che lo 01 è lo 01, valiamo quello che valiamo, però io penso che dobbiamo cercare di uscire da questa logica, ancorché è importante avere una quota, perché chi gestisce una società pubblica, io confido sempre che lo faccia in interesse pubblico, quindi se Cesano Maderno, che ha la governance della SSP di tutte le farmacie, è chiaro che lo fa l'interesse di tutti. Non lo può fare l'interesse di Cesano Maderno e a discapito di Rimbiate, anche perché ormai prima era solo Cesano Maderno, adesso ha allargato altri comuni, Varedo, Seveso, Meda, Rimbiate, quindi è una società dei comuni, non è più di Cesano Maderno come servizio. Come proprietà è ovvio che rimane di Cesano Maderno. Io confido che comunque chi gestirà la SSP lo faccia ancora come l'ha sempre gestito le farmacie. Certo, noi dovremmo controllare, dovremmo verificare, dovremmo fare tutto ciò che è nelle nostre competenze, anche perché comunque i dirigenti sono tenuti poi a vigilare sull'attività delle società. Io spero veramente che ricordiamoci che avremo un'altra farmacia che è in attesa di avere le autorizzazioni, quindi quella sarà un'altra bella importante. Quando l'avremo valuteremo in quel momento quale sarà, vediamo intanto se Cesano Maderno rispetterà, sarà capace di incrementare il volume d'affari, perché noi a 980 siamo arrivati, spero che gli altri siano capaci ad aumentarlo. Però è una bella sfida, anche perché il mondo, l'economia è cambiata, la farmacia, una volta chi avrebbe detto che le farmacie possono fallire? Oggi sono farmacie che falliscono, perché la gestione, se non la fai bene, rischi di farti male. Quindi speriamo che chi gestirà sappia fare la sua parte. Io confido molto invece nell'altra farmacia, che diventerà anche un'altra bella, diciamo, un bel valore per il Comune di Rimbiate, che poi valuteremo il come darla in gestione e a che valore, insomma. Questo sarà un problema del... Se la farmacia di Rimbiate è la prima, abbiamo aspettato 3 anni, ci vogliono ancora 1 anno e mezzo per l'altra farmacia, quindi sarà la nuova amministrazione che dovrà gestire questa partita. Comunque credo che un'azienda come la SSP abbia dimostrato però nel territorio, ormai da parecchi anni, che sa fare il proprio dovere, il proprio lavoro. Quindi confidiamo in questo. Quindi, secondo me invito tutti a provare questo punto, perché la farmacia è comunale perché è di tutti, non è di una maggioranza in opposizione o chi ha fatto la richiesta o chi ha aperto la farmacia. Credo che il valore di una farmacia comunale è quando il Consiglio Comunale ritiene che è un valore per la città. Se lo è, dovremmo votare a favore tutti, se non lo è chiaro che ci può essere anche la distinzione, però perdiamo un po' anche il valore di peso politico istituzionale nei confronti di Cesano Maderno. Io quindi invito tutto il Consiglio a votare a favore di questa acquisizione.
Grazie Sindaco. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Dichiaro chiusa la discussione. Confermiamo la presenza. La votazione. Manca il consigliere Cosentino. Hanno votato tutti, diamo l'esito. Con 20 voti a favore, 3 astenuti, viene approvato il punto numero 3. Si vota l'immediata esecuzione. Raffaele, hai chiesto la parola? E allora? No, hai permesso. No, aspetta. Si vota l'immediata eseguibilità, quindi confermiamo la presenza. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Il Diamo l'esito all'unanimità. Grazie consiglieri. Sì. Passiamo al punto numero 4. Adesione del Comune di Limbiate all'azienda speciale consortile Consorzio Desio Brianza, approvazione della convenzione e dello statuto. Su questo punto mi diceva il dottor Cogliati che c'era il dottor Galbusera, il direttore del, e il dottor Massetti, che è un po' la memoria storica del nostro servizio sociale. Se il dottor Galbusera, sì, vogliono accomodarsi entrambi, sì, qui al tavolo della presidenza. E eventualmente sì, posso dottor Cogliati.
Sì,
no, vabbè, ben venga anche il presidente, non... I nomi. Allora, per primo diamo la parola al dottor Massetti, che fa. Prego, dottore.
Ok. Buonasera. Come sapete. Sì, c'è. Cioè, come sapete, questa amministrazione. Sono anni che si interroga su come gestire meglio i servizi sociali. In un distretto che è il distretto di Desio, nel quale ci sono 7 comuni che sono organizzati anche con un'azienda strumentale che è il Consorzio Desio Brianza. Il comune di Limbiate per anni, esattamente dal 2010, ha partecipato alle attività dell'ufficio di piano del piano di zona, ma non ha mai potuto utilizzare un'azienda strumentale come il consorzio, perché la nostra storia è stata un po' diversa. Voi vi ricorderete che noi facevamo parte di un altro ambito, che era l'ambito dei Garbagnate, fino al 2009 esattamente. Poi con la nascita della provincia Monza e Brianza abbiamo dovuto lasciare un'azienda pubblica che pure avevamo contribuito a costruire, che era l'azienda del Garbagnatese, che è un'azienda che gestisce servizi sociali. Per via del fatto che appunto abbiamo cambiato l'ambito e la provincia. Da allora il nostro rapporto con Desio è sempre stato, come dire, positivo ma un po' accidentato. Noi da anni gestiamo in gestione associata una serie di servizi, perché voi molti servizi che vedete all'Imbiate, faccio degli esempi pratici per essere anche breve, lo sportello immigrazione che è qui, che ha sede qui in Villamella, e lo sportello badanti da un po', sono certamente servizi per i cittadini di Limbiate, ma sono gestiti con le risorse dell'ambito di Desio. L'ambito di Desio fino a qualche anno fa gestiva pochi servizi associati e quindi era in grado, attraverso lo strumento dell'ufficio di piano, era in grado di gestire piccoli appalti e piccoli servizi. Da qualche anno, da alcuni anni per la verità, una serie di normative e una serie di servizi sono diventati a livello decentrato. L'ultimo servizio importante che ci ha fatto pensare anche a una diversa forma di gestione dei servizi sociali è stato il reddito di cittadinanza. Voi sapete che da qualche anno c'è questo istituto importante, noi lo gestiamo attraverso il consorzio Desio Brianza come altri servizi, però obiettivamente noi non abbiamo mai avuto un rapporto giuridico corretto con il consorzio Desio Brianza, nel senso che il rapporto è stato fino ad oggi mediato dall'ufficio di piano. Ora, questo è anche un tema che si è un po' imposto, questo è un tema importante, cioè entrare nell'azienda consorzio Desio Brianza vuol dire utilizzare tutti i servizi che questa azienda ha e far corrispondere i 7 comuni dell'ambito di Desio ai 7 comuni che partecipano alla gestione del consorzio Desio Brianza. Il consorzio, qui c'è il presidente, il nuovo direttore, ha una sua storia importante, poi la racconteranno loro, e obiettivamente oggi gestisce molti servizi anche per il comune di Limbiate. Questa è un po' la premessa importante, no? Perché aderiamo al consorzio? Perché è più vantaggioso per i cittadini di Limbiate avere uno strumento, come dire, che fa un lavoro più importante a livello di scala, che può rappresentare i comuni nella trattativa con l'ATS, con Regione Lombardia, quindi con gli enti superiori, e quindi portare anche più vantaggi ai cittadini nembiatesi. Questo è un po' il tema di fondo. Poi obiettivamente esiste anche un tema delle competenze. Lo si diceva prima, io ascoltavo per il quanto riguarda il tema delle farmacie comunali, obiettivamente alcuni servizi richiedono anche competenze che a livello comunale noi oggi non abbiamo più, non siamo più in grado di avere per una serie di vincoli anche della finanza pubblica. Faccio un esempio, le psicologhe noi non le abbiamo mai assunte, abbiamo però da anni 3-4 psicologhe che lavorano nel servizio tutela minori e ovviamente ogni 2 anni dobbiamo fare una gara d'appalto per gestire questo servizio psicologico che è fondamentale per il servizio tutela minori. Il consorzio di Esobrianza ha un suo servizio psicologico e quindi possiamo, appoggiandoci a loro, anche pensare a un servizio che non è soggetto agli appalti biennali o triennali che la normativa costringe a fare, ma quindi dà anche una prospettiva e anche una stabilità migliore ai servizi che oggi gestiamo. Questo è un po', sindaco e consiglieri, la motivazione di fondo. Poi qui c'è il dottor Galbusera che può aggiungere qualcosa.
Grazie dottor Massetti. Dottor Galbusera, prego.
Penso che adesso noi poi abbiamo portato un po' di bilancio sociale che distribuiremo ai consiglieri, che un po' riassume tutte le attività del consorzio del 2018, ma in generale del consorzio di Esobrianza. Adesso brevemente, il consorzio è nato nel 1982, è nato come centro di formazione professionale per disabili, quindi è nato per uno scopo molto specifico che era quello di dare formazione professionale ai ragazzi e alle ragazze disabili di Desio e Brianza. Erano i 6 comuni che allora facevano parte del vecchio consorzio socio-sanitario che quindi prima ancora della nascita della USSL. Quindi ecco perché sono rimasti 6. Poi però aveva uno scopo molto specifico che era quello appunto di fare corsi di formazione diurne e serali per ragazzi disabili. Negli anni si è ampliato, ha fatto corsi di formazione per tutti, non solo per i ragazzi disabili, tant'è che anche attualmente abbiamo corsi di formazione per meccanici ed elettronici e accanto a questo nel corso di questi 30 anni i 6 comuni del territorio hanno conferito numerosi servizi al consorzio di Esobrianza. I 4 centri diurni disabili per disabili di Desio, Gio, Nova e Cesano Maderno sono stati conferiti alla fine degli anni 80 per ragioni anche legate proprio ai vincoli della finanza pubblica, perché per i comuni era difficile assumere personale e quindi sono stati conferiti al consorzio di Esobrianza. Nel corso degli anni anche il servizio SFA, un servizio formazione assistenziale per disabili, è stato conferito al consorzio di Esobrianza. Nel corso degli anni, insomma, il bilancio oggi stiamo parlando di 11 milioni di euro di bilancio dei servizi sociali, comprende oltre ai servizi tradizionali di disabilità tutti i servizi comunali o sovracomunali di ambito, quindi il consorzio gestisce per i 6 e anche i 7 comuni, perché anche Limbiate gestiamo dei servizi per il comune di Limbiate, che sono il servizio affidi familiari, in modo particolare la psicologia d'ambito non per i Limbiate, il SIL, il servizio inserimenti lavorativi, che è stato gestito anche per il comune di Limbiate, ma poi attualmente è rimasto gestito dal consorzio, il servizio di psicologia d'ambito e il penale minorile e la gestione del servizio penale minorile. Negli ultimi anni, con il reddito di cittadinanza e con tutto il tema della gestione dell'abitare, quindi dell'emergenza abitativa, queste cose qua, i 6 comuni dell'ambito hanno conferito al consorzio tutta la iniziativa legata al fondo povertà, quindi al reddito di cittadinanza, alle politiche di inclusione sociale e alle politiche abitative. Tant'è che abbiamo l'agenzia abitare per i 7 comuni dell'ambito, quindi tra cui anche Limbiate, nella sede del consorzio di Esobrianza. Per esempio, la scelta politica di fare un'agenzia di ambito ha premiato questo territorio, tant'è che la regione Lombardia nell'ultimo DGR ha previsto un finanziamento specifico solo per quei territori che hanno un'agenzia abitare. Quindi il nostro territorio potrà avere 800.000 euro che potrà gestire per gli affitti concordati anche grazie alla scelta di lavorare tutti insieme. Questo è un po' il concetto. Come sapete, non è obbligatorio avere un'azienda speciale, non è che in tutti gli ambiti ci sono aziende speciali. Nel territorio di Monza e Brianza ci sono aziende speciali, nel distretto di Merate, nella provincia di Lecco, a Vinmercate c'è offerta sociale da tantissimi anni, e appunto per quanto riguarda il nostro territorio abbiamo il consorzio di Sobrianza. In Valsassina c'è la comunità montana come ente capofila, quindi ci sono realtà molto diverse. L'azienda speciale chiaramente è uno strumento, è un ente strumentale dei comuni, dove chiaramente, come dire, sta alle esigenze e alle necessità che i comuni hanno nel conferire questi servizi, ed è al servizio dei comuni, sia per i servizi di natura associata, come ho detto prima, sia anche nel caso in cui i comuni volessero conferire servizi comunali, quindi anche i servizi sociali e professionali, i servizi comunali che noi possiamo gestire come consorzio. Quindi questa è un po', come dire, oggi, attualmente per il Comune di Limbiate gestiamo il servizio affidi, lo spazio neutro per l'incontro genitori e bambini a Muggiò, il servizio contro la povertà, i servizi di protezione giuridica, quello che riguardano sotto i cittadini che hanno bisogno di protezione giuridica, hanno bisogno dell'amministratore di sostegno, l'agenzia abitare, lo sportello Home Care Premium dell'INPS. Sapete che per i dipendenti pubblici è possibile avere dei contributi economici per l'assistenza domiciliare a persone autosufficienti, e abbiamo poi l'ufficio progetti interambiti, che è appena stato fatto per tutti i distretti della provincia di Monza Brianza. Chiaramente, come dire, essere socio del consorzio permette al Comune di Limbiate di far parte di poter essere in interconnessione con gli altri comuni e di poter anche partecipare a progettazioni innovative e sperimentali nel nostro territorio. Per esempio il progetto Tiki Taka, che anche per il Comune di Limbiate è stato approvato dalla Fondazione Caripro di Milano, è un progetto che ha un valore di 1.200.000 euro, che in questi 3 anni ha fatto iniziative molto importanti per la disabilità nel nostro territorio, nei nostri 7 comuni. Ovviamente, come dire, per l'azienda il fatto che c'era un handicap dal punto di vista strutturale, perché la mancanza del Comune di Limbiate all'interno del consorzio portava a volte a avere dei problemi nella gestione dei servizi associati. Voi sapete, avete parlato prima dei servizi in house, come è fondamentale per avere, come dire, una partecipazione societaria all'interno di aziende al fine di poter gestire direttamente senza passare degli appalti. Ovviamente molti servizi associati che gestiamo per i 7 comuni diventava a lungo andare un problema serio gestire anche per il Comune di Limbiate per non essere soci. Quindi ci siamo trovati, abbiamo discusso lungamente con i tecnici, con Massetti, con il segretario comunale, con l'assessore, con il sindaco sulle modalità di adesione di questo consorzio, e abbiamo, quindi voi sapete che il consorzio c'è una quota associativa annuale di circa 3 euro per abitante. Ovviamente con il Comune di Limbiate abbiamo avviato una serie di trattative al fine di, come dire, non avviare per i primi 3 anni questa quota associativa in maniera legata ad abitante, ma a quota fissa, quindi prevedendo una scontistica per i primi 3 anni per il Comune di Limbiate, in modo tale da poter far entrare il Comune di Limbiate in maniera sperimentale, conoscerci in maniera vicendevole e verificare quali servizi poi il Comune di Limbiate vorrà effettivamente conferire al consorzio. Quindi abbiamo fatto anche un'assemblea dei sindaci degli altri 6 comuni, gli altri 6 comuni hanno aderito alla nostra proposta fatta con il Comune di Limbiate sull'adesione, quindi questa è la prima tappa oggi in Consiglio Comunale Limbiate. Poi ci saranno gli altri consigli comunali che dovranno decidere l'adesione o meno del Comune, e alla fine ci sarà la sottoscrizione dello statuto e della nuova convenzione. Ovviamente questo territorio, essendo tutti 7 comuni soci della stessa azienda, potrà sicuramente beneficiare in prospettiva del lavoro di questa azienda, che in questi 30 anni ha lavorato per i servizi alla persona del territorio di Desio e Brianza. Se avete...
È rosso qui? Ah, perfetto. Sì, no, volevo porre due domande. La prima è, Lei prima ha parlato di consorzio e poi ha introdotto l'azienda speciale. Io adesso, guardi, non mi ricordo più, lo sapevo, ma adesso non ricordo più la differenza. Se me la spiega mi fa un favore. La seconda questione, c'è una quota di 3 euro, poi lasci per la scontistica, eccetera, per l'adesione, ma per l'affidamento dei servizi come funziona? Cioè, nel momento in cui entra in società può delegare tutti i servizi che vuole gratuitamente o per ogni servizio c'è una, come si può dire, un finanziamento da dover dare. Terzo, vabbè, questo magari poi lo chiederò, la pongo già all'amministrazione comunale, questa cosa, volevo capire se in questa prima fase quali erano i servizi che si aveva già intenzione di affidare all'azienda speciale.
Vado. Allora, il consorzio, e allora la denominazione consorzio di obbedienza è stato che nel 1982 era sotto forma di consorzio di comuni. Proprio quindi una consorzio di comuni è un ente pubblico non economico, è una gestione consortile di servizi comunali. Con tutti e lavora e, come dire, è organizzato come un ente pubblico, come il comune. In qualche modo, quindi è sottoposto alla 165, è sottoposto a tutta una serie di regolamenti, è il bilancio di natura finanziaria, eccetera. Nel 2009 i 6 comuni soci del consorzio hanno deciso di trasformare il consorzio in azienda speciale consortile, utilizzando l'articolo 114 del testo unico. L'azienda speciale consortile, a differenza del consorzio, è un ente autonomo. Ha una propria capacità giuridica, ha una propria capacità, ha un proprio statuto, ha un proprio bilancio e quindi ha una propria responsabilità di natura giuridica. E soprattutto lavora in modo imprenditoriale. Quindi in qualche modo diventa un'azienda, è un'azienda pubblica, è un ente pubblico economico, quindi non è dentro nella pubblica amministrazione, e però chiaramente utilizza gli strumenti di natura imprenditoriale al fine di raggiungere lo scopo sociale prefissato. Ci sono aziende speciali che si occupano di farmacie, ci sono aziende speciali di varia natura, ci sono aziende speciali che si occupano di servizi alla persona. Diciamo che in Lombardia ne sono nate molte, ormai sono un'ottantina di aziende speciali che hanno, come dire, una competenza rispetto al sociale, perché i comuni hanno individuato come strumento privilegiato per la gestione di servizi sociali o comunali o consortili. C'è una quota associativa per la gestione dell'organizzazione consortile. Chiaramente ogni servizio, poi in questa sede non viene allegato il contratto di servizio, ci sarà un consiglio comunale tra un mese, quando ci troveremo con i tecnici, con i politici del comune di Limbiate, si stabiliranno quali saranno i servizi che il comune di Limbiate vorrà conferire al consorzio, si stilerà un contratto di servizio che verrà sottoposto al consiglio comunale e in quella sede verranno definite le tariffe e i costi di questi servizi, ovviamente. I servizi, come dire, alcuni saranno legati a retta, come non so, il centro di uno disabili, ma in questo caso il comune ha una sua specificità, ha una retta per utente, ci saranno i servizi invece legati ai costi effettivi dei servizi stessi. Ovviamente il comune di Limbiate farà parte dell'assemblea dei soci, quindi approverà il prossimo bilancio del consorzio, avrà tutti gli strumenti di controllo e di verifica dell'andamento economico e organizzativo dell'azienda. Ecco. Questo è il tema. Sui servizi conferiti è una, come dire, escluso i servizi associati che vengono decisi a livello d'ambito, quali sono tipo l'agenzia abitare, lo sportello povertà, eccetera, eccetera. Sugli altri servizi è una volontà politica del comune che vorrà conferire, per assurdo, tutti i servizi sociali, dal servizio sociale professionale all'asilo nido fino ai centri diurni disabili, oppure tenersi tutti questi servizi e affidare, come dire, soltanto alcuni servizi al consorzio. Quello che ho capito io nella discussione in questi mesi è che il comune di Limbiate vuole in questi 3 anni provare avere un rapporto di natura sperimentale prima di affidare servizi considerevoli, pertanto in questi 3 anni valuteremo insieme quali sono i servizi necessari. Credo che il servizio di inserimenti lavorativi, il penale minorile e la psicologia nell'ufficio tutela, essendo servizi già gestiti dal consorzio, credo che questi 3 servizi, seppur in forma come peculiare il comune di Limbiate, verranno conferite al 2020. Per quanto riguarda gli altri servizi, vedremo, dipenderà ovviamente dalla volontà dell'amministrazione comunale, quindi di tutti voi, in qualche modo.
Eccoci qua. Grazie, grazie. Niente, abbiamo avuto un blackout, quindi riprendiamo eventualmente. C'era il presidente Lissoni, voleva dire qualcosa? Sì, sì, aspetta. Sì.
Si sente?
Sì, sì, prego. Bene.
Buonasera a tutti. Innanzitutto porto i saluti di tutto il CDA del Consorzio e sono qui, vi ringrazio per l'invito a partecipare a questa vostra seduta di Consiglio Comunale. È importante per voi questa serata, sicuramente, nell'ambito della, diciamo così, della storia del vostro comune per quanto riguarda i servizi sociali, e lo è anche per il consorzio, perché dopo 38 anni, questa sera, si procederà all'adesione del vostro comune, e questo fa sì che quello che era un nostro intento, perché giustamente c'era un anello mancante, no, all'interno di questa struttura, che era proprio il vostro comune. La storia e la struttura del consorzio proiettata per i prossimi anni e quindi per il futuro di questi servizi, no, sarà sempre più rappresentata da un lavoro di squadra e da sinergie che dovrebbero portare, no, e questo è l'auspicio che ci siamo prefissi, no, a un miglioramento del servizio che richiede sempre più sensibilità e più attenzione. Ecco perché abbiamo voluto collaborare e condividere il percorso che ha accompagnato voi alla decisione che andrete tra poco a prendere, ma è anche quella che ha vissuto il consorzio e giustamente i comuni consorziati. Ci siamo attivati già nel dicembre del 2018, no, per fare in modo appunto che questa fosse la prima pietra, no, per poter partire con un nuovo slancio anche per quanto riguarda, ripeto, ecco, le risorse di cui gli utenti, tra virgolette, dovranno usufruire e di cui il consorzio dovrà essere sempre a disposizione nel dare sempre di più e sempre di meglio. L'auspicio è che questa collaborazione, che comunque vada, di fatto esiste già, no, possa essere, ecco, no, inquadrata nell'ambito di un servizio che dovrà sempre essere il migliore e soprattutto cercare di far fronte a quelle che sono purtroppo le situazioni che nei prossimi anni ci saranno su tutti i territori, no, della nostra zona, nell'ambito soprattutto della provincia di Monza e Brianza, e tenuto conto che le richieste aumentano e devono aumentare a pari i servizi. I costi non ne sono da meno, ne fanno spese giustamente, no, i bilanci dei comuni, ecco perché faremo veramente squadra e sinergia tutti insieme. Questo CDA si è insediato da pochi mesi come direttore generale nuovo, però abbiamo unità di intenti e il percorso che è stato tracciato nei mesi, negli anni passati, dovrà essere perseguito e portato avanti con ancora più attenzione e ancora con più sensibilità. Quindi un grazie per l'invito e veramente un in bocca al lupo a tutti, che dobbiamo fare veramente squadra a squadra. Grazie ancora.
Grazie a lei, Presidente. Sì, ok. Adesso vedere da qui chi ha chiesto la parola. Franca, consigliere Basso, Partito Democratico, prego.
Buonasera a tutti. Volevo intervenire brevemente su questo tema, che è stato anche per la giunta precedente uno di quei temi che abbiamo discusso, ridiscusso in piani di zona, eccetera. Noi che abbiamo avuto anni di pane pessit, come si dice nel nostro dialetto, era una cifra molto problematica quella da dover pagare per poter entrare in consorzio, quindi non abbiamo mai potuto fare la scelta già dall'11-12 di entrare in consorzio. Quindi sono molto contenta di vedere questa delibera, perché era ora di poter fare questa scelta. E sono molto contenta per due motivi soprattutto, perché all'interno del consorzio, ormai siete una realtà enorme, avete la possibilità, come è stato detto anche da Massetti e da voi, di lavorare su progettazioni innovative. Il tema dei servizi sociali è un tema che è in continuo sviluppo, quindi ha bisogno di formazione e informazione continua. Quindi penso che riuscire ad essere all'interno di una realtà così grande, collegata ai vari livelli, dia l'opportunità al personale di essere in formazione continua. Quindi se il personale è formato, il servizio ne guadagna, i cittadini ne guadagnano, per cui è tutta una cosa che ricade poi in bene alla cittadinanza. Per cui non credo che ci siano servizi d'eccellenza, servizi meno d'eccellenza, credo che tutti i servizi dei comuni possano godere del vostro sapere. Viene anche detto in commissione, mi scuso Presidente, non ho neanche avvisato per non essere stata presente alla commissione, ma ho avuto una emergenza e non sono riuscita ad avvisare. In commissione veniva anche detto che comunque c'è l'attenzione affinché i servizi rivolti ai cittadini restino tali e restino anzi sempre migliori. E allora mi chiedevo se alcune delle idee di passare a voi, dei servizi da passare a voi, potrebbero essere pensati anche come occasione per avere un riferimento come può essere quello delle badanti piuttosto che quello degli immigrati qua in città. E mi riferisco in modo particolare al sistema delle politiche abitative, sarà fattibile avere un riferimento preciso qua da noi. L'ultimo punto che mi preme sottolineare è quello della partecipazione al CDA, al Consiglio di Amministrazione. Io penso, mi rivolgo in modo particolare a lei Sindaco, credo che sia un po' la chiave importante di tutta questa manovra, no? Perché sicuramente il consorzio è un attore capace, in gamba e tutto quanto, però gestisce molto, gestisce tantissimo. Il consiglio di amministrazione ha un compito molto gravoso, ha il compito di controllo, ed essere capaci di controllare all'interno di tutte le cose che fa il consorzio, dei servizi che gestisce il consorzio, non è così semplice, per cui credo che sia un punto molto importante da tenere d'occhio. Grazie. L'assemblea dei soci, scusate, mi corregge il mio collega.
Grazie consigliere Basso. E annulli Franca la prenotazione. Non ci sono altri interventi, Sindaco? Vuoi? No, niente. No, devo dargli un'altra scheda.
Ma lui non può. Questa scheda?
No. Fermo. Non vuol dire. Abbiamo la stessa postazione, Sindaco. Eventualmente il dottor.
No,
aspettate. No. Dottor Massetti, chiedono il suo intervento. No,
per quanto riguarda il sistema
Galbusera, ok. È per il verbale, perché sennò poi impazziamo.
Ho capito, sì, scusate, lo so. Per quanto riguarda il sistema abitare, l'agenzia abitare è ad Esio. La scelta fatta da questo ambito è non creare e utilizzare gli sportelli comunali, dove c'è già il tema, gli sportelli casa dei singoli comuni, e lavorare con gli sportelli casa dei singoli comuni al fine di poter avere un'integrazione tra l'agenzia abitare e gli sportelli comunali, tant'è che gli incontri tecnici che vengono fatti sempre sul tema abitare vengono sempre fatti con responsabili dei servizi sociali, Massetti, e dei servizi casa, degli uffici casa, perché la scelta è quella che l'utente vada sempre presso il comune di residenza a portare il proprio bisogno e il proprio aspettativa, che l'agenzia abbia proprio compito di governo d'insieme dei bandi, della gestione dei finanziamenti, delle politiche innovative sulla casa, della social housing, di tutte queste attività che chiaramente vengono svolte, del creare un contratto territoriale decentrato sugli affitti concordati, questa è la logica, e di supportare i singoli comuni nella gestione delle pratiche delle case e quindi i vari bandi, che adesso ne uscirà uno, penso, della casa per quanto riguarda i cittadini.
Grazie dottor Galbusera.
Devi cambiare postazione.
No, devo rimanere fermo qua, perché sennò poi si annulla. Ok. No, ti fermo. No, perché non posso muovermi, altrimenti parte il microfono della sindaco di qua.
Qualcuno prima che
no, prendi allora questa postazione.
Non dobbiamo votare.
Sindaco, un attimo. Ha messo la tessera di Fiorella. Scusi, sindaco, ha messo quella di Fiorella. Sembra di essere. Prima,
aspetta, aspetta. Allora, sindaco, prego.
Allora, chi ha amministrato in questi anni sa benissimo un po' anche la fatica per l'adesione, fatica anche per la responsabilità di aderire a un consorzio dove comunque noi abbiamo sempre sulla valutazione di avere servizi che ritengo eccellenti come gestione diretta da parte nostra. È ovvio che l'adesione ai già servizi esistenti, che comunque gestisce già nell'ambito e quindi va bene, la scommessa è tra di noi, tra il comune e il consorzio, negli incontri che abbiamo avuto era quella di dire, beh, vediamo fino a che punto noi saremo capaci di gestire bene e fino a che punto invece il consorzio può darci qualcosa in più. Quindi nei tempi futuri dovrà essere questo match tra noi e loro a mettere sul mercato servizi migliori, perché comunque sul servizio sociale noi stiamo investendo molto. Io sto dicendo a tutti i miei, dicendo che non si deve più parlare di spesa, ma si deve parlare di investimento, perché il concetto non è la stessa cosa. Noi dobbiamo investire nel sociale perché i fenomeni e le esigenze del futuro, dell'oggi e del futuro sono molto più grandi di quelle che pensiamo. Dovremmo investire per cercare di anticipare le problematiche e non arrivare dopo, perché dopo chiunque può gestire. Credo che invece la nostra capacità sarà quella di anticipare quelle problematiche e dimostrare di dare possibilità ai nostri cittadini qualche risposta. Intanto noi come amministrazione già sui servizi sociali da mese di aprile investiremo con altri due assistenti sociali, che non è poco, ancorché due siano andati via, ma di fatto avevano svolto attività per problemi, diciamo, fisici, e quindi il nostro servizio con due assistenti sociali, diciamo, ha una garanzia minima di efficienza. L'avere anche accorpato un'organizzazione interna darà un'altra efficienza. Poi il dottor Massetti andrà in pensione, quindi da quando via Massetti i problemi la risolviamo. Quindi il primo investimento è che Massetti vada via. No, intanto volevo approfittare, perché poi succede che molte persone sono andate in pensione in questi anni e non abbiamo potuto o ricordato del lavoro svolto per il Comune di Limbiate, quindi approfitto in modo anticipato dottor Massetti, perché ha contribuito insieme ad altri a reggere anche nei momenti difficili, soprattutto nei momenti difficili, in una situazione di emergenza quale l'abitazione, ma anche i contributi economici, il reddito minimo di inserimento, mi ricordo era 1 miliardo, se non ricordo male, una cifra astronomica. E quindi sono quei servizi che ho detto purtroppo non abbiamo mai saputo ufficializzarli, li abbiamo sempre tutti nascosti. Io credo che dobbiamo ribaltare questo concetto, avere l'orgoglio di dire che Limbiate garantisce questi servizi e non li nasconde. Quindi da oggi in avanti noi pubblicizzeremo sempre tutto ciò che viene fatto dall'ambito del welfare, perché riteniamo che Limbiate ha investito ieri, investe oggi e investirà nel futuro. Noi stiamo cercando di rivoluzionare, Massetti lo può testimoniare, anche nell'approccio con i nuovi assistenti sociali, i psicologi, perché sono anche ragazze nuove. Intanto ho avuto modo di conoscere anche quelle del consorzio. Credo che anche il ricambio generazionale abbia un valore, non dobbiamo nasconderlo. Il fatto di avere a che fare con persone nuove che hanno idee nuove, hanno fantasia, hanno capacità, per un comune è sicuramente molto importante. È una bella scommessa, il Comune di Limbiate era, è e sarà sempre all'avanguardia per quanto riguarda il servizio sociale. Io spero che nei prossimi anni, nei prossimi mesi, possiamo dimostrare dove eravamo, dove siamo e dove vogliamo arrivare. Ecco, credo che con l'aiuto di tutti l'Imbiate possa avere ancora questo orgoglio di mantenere servizi elevati per rispondere meglio ai bisogni della città.
Grazie, grazie Sindaco. Se non ci sono altre richieste di intervento, chiudo la discussione. Passiamo alla votazione. Aspetta. Confermate la presenza?
Confermare la presenza.
Io non vedo, dottore. Hanno confermato tutti. Passiamo alla votazione. Faccio prima guardare qua. Diamo l'esito all'unanimità. Grazie consiglieri. Si vota l'immediata eseguibilità. Fermi. Ma confermate la presenza? Votate. Diamo l'esito all'unanimità. Grazie consiglieri. Ringraziamo gli intervenuti, il dottor Galbusi. Però mi devo togliere. Un attimo di attenzione. I punti in discussione sono terminati. Sì, ma aveva preso l'impegno il sindaco di rispondere al consigliere Lodola su una domanda. Diamo la parola al sindaco.
Prego. Ok, allora rispetto alla domanda del consigliere Lodola, per quanto riguarda i lavori di riasfaltatura, è chiaro che nel contratto è previsto che dalla linea del marciapiede fino oltre il taglio è a carico di Open Fiber, laddove invece il taglio stradale fosse a mezzaria per problemi vari, devono asfaltare tutta la carreggiata, la mezza carreggiata, insomma. Quindi da quel punto di vista lì non c'è nessun problema. È chiaro che stiamo coordinando, visto che c'è il piano di asfaltature, stiamo coordinando le asfaltature previste dal comune e quelle di Open Fiber per evitare di asfaltare dove asfaltano loro, cioè siccome sono a metri quadrati, quindi asfalteranno in metri quadrati altre vie in modo tale da ampliare semmai le vie, non di ridurle. Sì. Ok, si coordina poi metri quadrati. Ci sono metri quadrati già ben delineati. È ovvio che laddove non tutte le strade potranno essere asfaltate totalmente, perché sapete benissimo che sono 80 km di strada, con 1 milione si fanno circa 30 km, quindi ne mancano ancora parecchi. Detto ciò, però, saranno poi i metri quadrati sono molto misurati, quindi il vero problema sarà che in alcune vie purtroppo magari l'asfaltatura di Open Fiber non garantirà magari la perfetta asfaltatura di tutta la via, perché per mancanza magari di metri quadrati a disposizione, però quello lo vedremo strada facendo, anche perché stiamo già appaltando il secondo lotto per quanto riguarda l'altro milione previsto nel bilancio 2020, quindi diciamo che noi il milione di asfaltature dovrebbe partire verso aprile. Da aprile in avanti partirà 1 milione di asfaltature, sono già le vie elencate che avete già visto sui giornali o anche nella delibera, e quindi sostanzialmente principalmente Villaggio Giovi che è partito prima, nell'altro milione che presumibilmente arriveremo a luglio-settembre sarà quest'altra parte del paese. Che per quanto riguarda invece l'allacciamento saranno le società di telecomunicazione che si metteranno in comunicazione direttamente con i loro utenti. Cioè Open Fiber non fa ricerca di commerciale, mette a disposizione, che sappia io in questo momento è solo di Vodafone, di Wind, poi arriveranno gli altri, e sono le società di telecomunicazione che chiamano direttamente i loro utenti e che hanno già tutta la cosa. È ovvio che qualora uno volesse può chiamare Open Fiber sul sito, c'è scritto benissimo come poter fare. Ad esempio, so che nella zona di via 8 Marzo e in via Bramante già 20 persone hanno chiesto di essere allacciati pur non avendo mai avuto la fibra ottica, quindi questo è, credo che sia un processo che man mano che si va avanti, anche il passaparola piuttosto che, oppure la non funzionalità della fibra ottica di altre società, con questa sarà incentivata. Però diciamo che fino ad oggi Open Fiber farà anche un piano di comunicazione anche loro, dove diranno cosa, quali sono le società di telecomunicazione. E noi confidiamo molto che il paese approfitti, anche perché con Open Fiber, cioè questo, ricordiamoci che è una rete privata, ancorché di proprietà dell'Enel, della Cassa Depositi e Prestiti, ma per completare, siccome l'80% non è il 100% del territorio, anche se manca l'altro 20%, e l'altro 20% sarà diciamo completato nel momento in cui c'è anche una richiesta. Se per assurdo nessuno richiedesse la fibra ottica, è chiaro che Open Fiber non va a investire, ha già investito 4 milioni di sue risorse, non ha avuto finanziamenti proprio sulle risorse personali, diciamo, della società, poi io confido invece in quell'altro 20%, quindi l'80 potrà far sì che l'altro 20 possa averlo se i cittadini si collegano, insomma, si fanno la richiesta. Poi questo però credo che ci vorrà un anno, due anni per mettere in moto tutto questo meccanismo, però ricordiamoci che siamo il primo comune della Brianza che ha l'80% del territorio, anche altri comuni stanno avvicinando, ma non sono l'80% del nostro territorio.
Grazie, termina qui il Consiglio Comunale, grazie a tutti i presenti, arrivederci alla prossima seduta.